Buonasera a tutti, sono contento come di essere in mezzo a voi come gli altri anni, il terzo anno, quindi sono grato ad Alberto per l'invito e poi tocca a me concludere. Non sarò bravo come gli altri probabilmente, però cercherò di concludere nel migliore dei modi. Il tema che mi era stato affidato era quello sui capitoli 4 e 5 della lettera agli Efesini, ovvero su quella che viene chiamata la sezione paracletica o esortativa delle lettere di Paolo, della lettera agli Efesini, ma in generale la struttura delle lettere di Paolo è molto simile. Tutte le lettere paoline hanno una struttura, per cui nella prima parte troviamo di solito una sezione più di carattere teologico. Paolo affronta dei temi squisitamente teologici. Ogni lettera affronta i propri, perché per ogni comunità Paolo ha dei problemi diversi a cui risponde. La seconda parte invece della lettera, gli ultimi capitoli, di solito costituiscono la sezione esortativa o paracletica o parenetica. Noi studiosi ci divertiamo a cambiare i nomi. Ma è sempre, cioè, che cos'è questa parte? È la parte in cui l'apostolo di solito si rivolge alla comunità dando delle indicazioni e delle esortazioni molto concrete, più di tipo pratico e di tipo etico. I capitoli che vediamo stasera, 4 e 5, che ho messo un po' divisi sul foglio, sono la sezione paracletica della lettera agli Efesini. Avete probabilmente già, vi hanno detto chi è venuto prima di me, come queste due lettere che avete visto in questa settimana sono deuteropaoline, cioè non sono lettere autoriali scritte dall'apostolo, ma si tratta di lettere scritte da discepoli dell'apostolo che conoscevano bene il pensiero dell'apostolo Paolo, che però tradiscono già delle differenze rispetto all'apostolo Paolo. Differenze non sui contenuti essenziali, ma vedremo, tradiscono già delle preoccupazioni di una chiesa che sta camminando nel corso dei decenni. Nei primi decenni del cristianesimo le trasformazioni che avvengono nella chiesa sono molto rapide, forse come oggi. Allora, questa è dunque la sezione paracletica o esortativa della lettera, ma per capirla di solito è molto importante vedere quello che è stato affrontato prima, cioè qual è stata la questione teologica che Paolo ha affrontato nella lettera agli Efesini. Probabilmente vi è stata detta ieri. Paolo sceglie di parlare di quello che egli chiama il mistero, probabilmente un termine che vi è stato già spiegato. Se voi prendete proprio i primissimi versetti della lettera agli Efesini, dice Paolo che Dio ha scelto i credenti prima della creazione del mondo e ora in Cristo, cito la lettera, i versetti 8 e 10 del primo capitolo, in Cristo Dio ha riversato in abbondanza la sua grazia su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose. C'è questa grande benedizione che apre la lettera, dove Paolo dice Dio ci ha fatto conoscere in Cristo il mistero. E questo mistero poi Paolo passa a spiegarlo ai capitoli 2 e 3 della lettera. Che cos'è questo mistero? Il mistero non è, secondo l'accezione che noi intendiamo del termine, qualcosa di inconoscibile o di segreto. Quando Paolo nelle sue lettere parla del mistero, si riferisce al piano di Dio sulla storia, cioè quello che è il progetto che Dio ha pensato prima della creazione del mondo, quindi dall'eternità, su tutto l'universo e per tutta la storia. Ora, in Cristo questo mistero viene portato a compimento. In Cristo questo mistero, cioè questo progetto di Dio sulla storia, secondo Paolo e secondo l'autore della lettera agli Efesini, trova la sua rivelazione definitiva, perché in Gesù noi conosciamo chi è Dio, definitivamente lo conosciamo, e conosciamo che progetto ha sulla vita di tutti gli uomini e sulla storia di tutti gli uomini. In particolare la lettera agli Efesini si sofferma su un elemento di questo mistero, cioè sul fatto che in Gesù Dio ha fatto pace, ha riconciliato, ha abbattuto il muro che c'è fra i giudei e i gentili, cioè su quella bipartizione dell'umanità che era tipica della visione giudaica. I giudei dividevano il mondo e l'umanità in due parti: ci siamo noi e ci sono tutti gli altri. Paolo è un giudeo, chi scrive la lettera ovviamente si medesima in Paolo che era giudeo. Ora, in Cristo il mistero, questo piano salvifico di Dio che Israele aveva in parte progressivamente conosciuto tramite i profeti eccetera, viene fatto conoscere a tutti e tutti possono accedere a questa salvezza che Dio ha pensato da sempre. Questo è il grande, è la grande idea che c'è dietro i primi capitoli della lettera agli Efesini. Quello che vuole dire Paolo: mi è stato fatto conoscere il mistero, e questo è il mistero nascosto nei secoli, che i gentili possano accedere alla salvezza. Questo è il quadro. Alla luce di questo quadro si inseriscono tutte le esortazioni che vengono ai capitoli 4 e 5 della lettera agli Efesini, di cui abbiamo ascoltato nel testo iniziale proprio l'inizio di questa sezione, che, come vedremo, è una sezione con una preoccupazione fortemente ecclesiale e fortemente improntata sull'unità della Chiesa, della comunità. D'altronde questa è la diretta conseguenza di quello che ha detto prima: se i giudei e i gentili sono stati rappacificati, Cristo, dice Paolo, ha abbattuto il muro di separazione, quindi c'è stata una riconciliazione, di conseguenza questa unità che si è realizzata in Cristo e che i credenti hanno per la fede in Cristo deve essere custodita. Questo sarà il tema fondamentale, come vedremo, di tutta la sezione paracletica o esortativa. Tutte le esortazioni etiche e morali che vedremo Paolo dà sono finalizzate alla custodia dell'unità della Chiesa. Questa è la preoccupazione fondamentale, perché l'unità della Chiesa è quello che Cristo ha realizzato, l'unità di tutti i credenti, che è figura dell'unità di tutta l'umanità, giudei e gentili. Vediamo, allora entriamo nella sezione su cui mi soffermo, partendo appunto da questi primi versetti che sono stati letti. Se dunque in Cristo Dio ha abbattuto le barriere che separavano tutti gli uomini fra loro, come abbiamo ascoltato, come dicevo poc'anzi, allora non sorprende che Paolo inizi qui con una esortazione all'unità, dove l'unità per Paolo non è sinonimo di uniformità. Sono due cose differenti. Una cosa è l'unità, una cosa è l'uniformità. L'unità è pensata dall'Apostolo come un vero e proprio convivio delle differenze. È una unità nelle differenze. E vedremo che questo capitolo, la prima sezione di questo capitolo 4, i versetti 4-1-16, la prima sezione che avete sul foglio, tratta il tema dell'unità nei primi sei versetti e poi passerà a trattare il tema della differenza. Ora, in questi primi sei versetti dunque si insiste sull'unità. L'Apostolo esorta i credenti a comportarsi in maniera degna della vocazione che hanno ricevuto. Qual è quella vocazione? La vocazione di cui Paolo ha parlato fin dal primo capitolo, dalla benedizione iniziale della lettera agli Efesini. Siamo stati chiamati fin dall'eternità in Cristo a diventare figli. Ora, i credenti devono conformarsi a questa volontà di Dio, a questa chiamata che hanno ricevuto. I credenti non sono stati chiamati perché erano degni. L'autore della lettera agli Efesini, ai capitoli 2 e 3, l'ha detto più volte, lo ridirà: voi un tempo eravate schiavi di tutte le passioni, peccati, eccetera, eccetera. Non sono stati chiamati perché degni, ma sono stati resi degni dalla salvezza di Cristo e quindi ora possono rispondere alla chiamata. La grazia, l'azione della grazia di Dio precede sempre la risposta dell'uomo. Il bene che noi facciamo, in fondo, è la risposta all'amore che noi riceviamo da Dio. Questo è un punto chiave anche di questa parte iniziale della sezione esortativa della lettera. L'Apostolo specifica, al versetto 3, specifica in cosa consiste il vivere degnamente la chiamata che abbiamo ricevuto da Dio. Consiste nell'avere a cuore l'unità dello Spirito. Abbiate a cuore di conservare l'unità dello Spirito. Se l'unità è una realtà da conservare, significa che è una realtà che non costruiscono i credenti. È una realtà che già ricevono i credenti. Ricordate quello che ho detto all'inizio, è Cristo che ha fatto l'unità. E di fatto qui di cosa si parla? Conservare l'unità dello Spirito. Dove il termine pneuma, spirito, qui non significa lo spirito umano, l'unione dei nostri spiriti, non è questo. È l'unità che è dono dello Spirito Santo. Il termine è forte, pneuma, e il riferimento è allo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che crea l'unità dei credenti nel Signore. Per cui l'unità non è una realtà di tipo affettivo, cioè basata sul nostro volerci bene. Che attenzione, quello che sto per dire non esclude il fatto che ci sia anche il volersi bene, e Paolo lo dirà, ma è una unità di tipo effettivo, cioè è già realizzata dallo Spirito, precede quelli che sono i nostri affetti, i nostri sentimenti, il nostro bene reciproco. È un dato che precede già, perché l'unità è realizzata dallo Spirito. Ecco perché l'unità della Chiesa, della comunità cristiana, non è di tipo... non è fondata su simpatie personali, non è questo, ma è data dallo Spirito Santo. È un dato che c'è a monte, che ci viene consegnato e che il credente deve, è chiamato a custodire. C'è già un'unità nello Spirito che abbiamo ricevuto tutti in virtù del battesimo e siamo chiamati a custodire l'unità, questa unità dello Spirito, che è l'unità creata, cioè dallo Spirito Santo. Come si custodisce? Paolo qui dà alcuni consigli molto pratici, inizia già a entrare in un discorso molto spicciolo. L'umiltà, con ogni umiltà. L'umiltà, perché nulla distrugge l'unità di un gruppo, di una comunità, quanto la volontà di uno dei suoi membri di imporre se stesso. Poi Paolo mi cita la mitezza, quella virtù umana, la mitezza con cui ci si accosta agli altri con gentilezza. Questa virtù viene richiamata anche in molti scritti, di carattere etico, paralleli anche al Nuovo Testamento, nell'ambito greco-romano. E poi Paolo menziona la pazienza, meglio sarebbe tradurre magnanimità, il termine macrotiumia in greco, magnanimità appunto, sta a significare di solito la pazienza di Dio verso l'uomo. E quindi... siamo chiamati ad assumere quella verso gli altri, quella pazienza che Dio ha con noi. E poi c'è un'espressione molto bella, a me dà sempre tanta consolazione, quando dice sopportandovi nell'amore, usa questo verbo. La sopportazione come forma di carità, che è già un'altra forma di carità. Ora, attenzione però, in che senso dice l'Apostolo sopportazione? Non è un atteggiamento di rassegnazione alla sofferenza, ci dobbiamo sopportare, ci sta quest'altro, lo devo sopportare. No, non significa tolleranza del male compiuto dagli altri o tolleranza dell'altra persona. La sopportazione è un atteggiamento dinamico dell'amore, che non è mai passivo, che cerca di adoperarsi affinché l'unità venga custodita. Nei versetti successivi, 4 e 6, fino a 6, l'autore continua a rimarcare l'unità della Chiesa. Vedete quante volte ricorre il termine un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Si insiste tante volte, uno, uno, uno. Cioè i credenti formano un solo corpo perché partecipano dell'unica chiamata a sedere nei cieli in Cristo, come Paolo aveva detto al capitolo 2, condividono l'unica fede nel Signore risorto fondata sul battesimo, l'unica fede in Cristo e nell'unico Padre. Questo fa l'unità della Chiesa, questa è l'unità dello Spirito, prima ancora dei sentimenti personali che abbiamo. È questo il dato fondativo. Poi, quello che le relazioni fra di noi, le relazioni nella comunità cristiana, sono o dovrebbero essere una conseguenza di questo. E difatti, Paolo cosa passa? Poi, dopo aver insistito molto, non posso entrare nel dettaglio, però richiamerò i punti più importanti del testo. Dopo aver insistito su questa unità effettiva, realizzata nello Spirito, che si fonda sull'unica fede, nell'unico Signore, nell'unico battesimo, nell'unico Padre, allora passa a parlare della diversità. Perché Paolo, o chi per lui, il discepolo che scrive questa lettera, ha benissimo davanti a sé, conosce bene la situazione delle comunità cristiane. Già Paolo a Corinto aveva dovuto fare una sfuriata nella prima lettera ai Corinzi, contro i Corinzi, che erano tutti divisi tra loro. Nella comunità cristiana c'è diversità. L'Apostolo afferma, se scorriamo i versetti dal 7 e seguenti, poi li potete riprendere, che a ciascun credente viene fatto un dono in modo singolare, un dono della grazia divina, distribuito questo dono, tutti questi doni, dal Cristo risorto che è asceso nei cieli, dove il risorto ha già portato con sé i credenti, dice Paolo, un tempo prigionieri del male. Ora, l'Apostolo, attenzione qua, al versetto 11 in particolare, non parla di doni fatti alle persone. Quello ha ricevuto quel dono, quello ha ricevuto quell'altro dono. Ma parla di doni di persone. Sono le persone stesse della comunità qui a essere indicate come dono. Ciascuna persona nel servizio che gli viene affidato all'interno della comunità. Paolo parla di apostoli, profeti, evangelisti, pastori, maestri. Non abbiamo molto chiaro che mansioni avessero tutte queste figure all'interno della comunità cristiana, perché alla fine del primo secolo, quando Efesini viene scritta, la situazione di organizzazione delle comunità è ancora molto fluida. Si sta definendo la struttura organizzativa delle comunità cristiane, quella che poi nel primo secolo, fine primo secolo, inizi secondo secolo, si organizzerà nei vari ministeri, con l'episcopos a capo della comunità, con il collegio dei presbiteroi, degli anziani, e poi dei diaconoi, e poi tutti gli altri ministeri. Ma questa struttura ecclesiale si va definendo ancora quando Efesini viene scritta. Quindi, ad esempio, in questo elenco che Paolo fa qui, apostoli, profeti, evangelisti, mancano, appunto, non si parla di episcopi, non si parla di diaconi, non si parla di presbiteri, eccetera. Perché? Perché stanno ancora definendosi queste figure nella comunità. Ora, quello che certamente però accomuna tutte queste figure, anche quelle non citate, è che tutte svolgono un servizio nella comunità cristiana e sono doni per tutta la comunità, ciascuno, ripeto, nel suo servizio. E qual è il compito di questi servizi vari, differenti, che ci sono nella comunità? Ci sono una serie di espressioni, tre, che si succedono per dire la finalità di questa diversità. Paolo dice dal versetto 12 in poi: anzitutto preparare i fratelli a compiere il ministero, la diaconia, termine con il quale si definisce il servizio. Cioè, il servizio dell'uno all'interno della comunità prepara l'altro a svolgere il suo servizio nel migliore dei modi. C'è una prima finalità. Tutto per l'edificazione del corpo di Cristo, dice Paolo, che è la Chiesa. Cioè, vedete, la diversità che c'è all'interno della comunità cristiana è finalizzata sempre all'edificazione. La diversità, cioè, viene fatta rientrare nell'unità. Ecco la diversità rispetto all'uniformità. L'uniformità si ha quando tutti siamo uguali, e lì è facile essere in unità, ma è anche monotono. L'unità invece è ciò che abbraccia e sa abbracciare le differenze, anche le differenze di carisma, diremmo oggi, le differenze di servizio che nella comunità rendiamo. La seconda finalità, arrivare all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Anche qua, l'unità della fede, una sola fede, aveva detto al versetto 5. L'obiettivo è custodire l'unità dello Spirito. Terzo, arrivare all'uomo perfetto. Che cosa è l'uomo perfetto per l'autore della lettera agli Efesini? Non è l'ideale di uomo che non commette il male, che fa sempre il bene. L'uomo perfetto per la lettera agli Efesini è quello che noi chiameremmo oggi, in un linguaggio più teologico, il Cristo totale, cioè l'intero corpo di Cristo, che è la Chiesa, dove Cristo è il capo e tutti i credenti in Lui sono le sue membra. Arrivare a questo uomo perfetto, che è dato da questa unità inseparabile tra Cristo e la Chiesa e tutte le sue membra. Dove, rispetto alla lettera ai Corinzi, dove tutto il corpo è pensato come Cristo, in realtà nelle lettere deuteropauline come questa, come Colossi, sì, Cristo viene pensato come il capo della Chiesa, a cui sono collegate le membra. Se voi provate a mozzare il capo di una persona, muoiono tutte le altre membra, così come il capo da solo anche. Quindi è chiaro che viene pensata la Chiesa in un'unità inscindibile con il Cristo, di cui tutte le conseguenze che si possono derivare sul fatto che oggi molto spesso, no, c'è il solito mantra: il Cristo, la fede in Cristo sì, la Chiesa no. Ma la visione neotestamentaria, questo non è possibile, perché è come separare la testa da tutte le altre membra. Il riferimento, faccio un passo avanti, il riferimento agli apostoli, ai pastori e ai maestri suggerisce anche un'altra riflessione sulla diversità della Chiesa. Nonostante con gli Efesini siamo, con la lettera agli Efesini, siamo ancora nei primi decenni del cristianesimo, Efesini probabilmente viene scritta gli anni 70-80 del primo secolo d.C., tuttavia vediamo come la Chiesa sta assumendo una organizzazione interna, con la presenza di alcune guide nella comunità cristiana. Cioè, attenzione, come fin da subito la presenza di quella che oggi chiamiamo gerarchia nella Chiesa o divisione dei ministeri non è qualcosa che ci siamo inventati nel terzo o quarto secolo, come molto spesso si sente, ma vedete, fin da subito la comunità cristiana si organizza con delle guide, con alcuni che svolgono determinati servizi, eccetera. Certo, non c'è ancora la strutturazione come oggi, diocesi, parrocchie, non c'è tutto questo ancora, ma c'è una struttura che evolverà nel corso del tempo. Faccio un altro passo. Fino al versetto 13, dunque, Paolo dice che tutta questa diversità di chiamate, questi doni che vengono fatti, dove ciascuno è dono per l'altro nella comunità, non sono solo dati questi ministeri nella Chiesa per dare alla comunità la possibilità di crescere, di edificarsi, per arrivare all'uomo perfetto, cioè all'unità tra Cristo e la Chiesa totale, ma anche per essere capaci, perché i credenti siano capaci, di opporre resistenza a tutte le forze che possono distruggere quest'unità. E per spiegare questo, l'autore della lettera agli Efesini utilizza tre metafore. Le troviamo dal versetto 14 in poi. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde. La metafora dei bambini, che, attenzione, nell'antichità non erano gli innocenti, nulla di tutto questo, i puri come noi oggi pensiamo i bambini erano fortemente, sia nel mondo greco-romano sia nel mondo giudaico, erano una categoria sociale fortemente emarginata, perché il bambino era considerato come qualcuno che, appunto, volubile, come qualcuno che non era capace di un giudizio. Nell'ambito giudaico il bambino non era tenuto ad osservare la legge fino a 12 anni, a Qumran, i bambini dovevano stare fuori dalle assemblee più importanti della comunità. Nel mondo greco-romano la stessa cosa, il bambino era qualcuno che si trovava in una condizione di minorità. Quindi quando qui Paolo parla di fanciulli, bambini, nepioi, sarebbe neonati alla lettera, di neonati o bambini sballottati dalle onde, non sono i bambini puri, sta parlando di persone estremamente volubili, infatti vengono sballottati qua e là nella metafora che Paolo utilizza. Questa prima metafora dei bambini viene collegata appunto alla seconda, quella del mare e della tempesta, una metafora diffusissima nella letteratura sia greca sia giudaica, anche antico testamentale, per indicare un pericolo. Terzo, la terza metafora che troviamo qui, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Il termine astuzia rimanda al gioco dei dadi in antichità. Spesso il gioco dei dadi, al gioco dei dadi si associava la disonestà e l'inganno, si imbrogliava, diciamo, anche all'epoca. Ora, che cosa vuole dire? C'è una diversità, allora, che può essere ricondotta all'unità, per conservare l'unità dello spirito, ma c'è il rischio che questa unità venga spezzata, venga distrutta, se non ci si radica in quegli elementi che Paolo ha richiamato, che l'Apostolo qui ha richiamato all'inizio del capitolo 4. Non siate più come fanciulli sballottati da qualsiasi vento di dottrina. Cosa vi dicevo prima? L'unità si fonda sull'unità della fede e anche un'unità dottrinale. Cioè crediamo le stesse cose, crediamo ciò che gli apostoli hanno sempre insegnato. Questo è un punto fondamentale. Perché? Perché quando Efesini viene scritta iniziano a sorgere nell'ambito cristiano i primi gruppi che si allontaneranno da quella che noi chiamiamo ortodossia della fede. C'è già una prima preoccupazione. E allora l'unità è data dalla, appunto, l'unità della fede, che è l'unità nell'unico Signore, nell'unico Padre ed è l'unità dello Spirito Santo, fondata nella Trinità stessa. Quindi c'è diversità e diversità. Un conto è la diversità dei carismi, dei servizi che si svolgono nella comunità, ma la diversità non può diventare qualcosa per uscire da quegli elementi fondanti l'unità stessa della Chiesa. Non so se mi sono spiegato. Cioè, se c'è un'unità nella fede, nella fede nell'unico Signore, nell'unico Padre, nell'unico Spirito che riceviamo nel battesimo, e allora al di fuori di qui non c'è più l'unità. Ci siamo? Ecco perché Paolo dice non si può essere come i bambini che vengono sballottati da qualsiasi vento di dottrina. Quindi dopo questa prima parte segue una seconda parte che ho intitolato La vita nuova in Cristo. Dunque c'è questa preoccupazione per l'unità. Ora, il credente è chiamato a vivere una vita nuova proprio perché è chiamato a custodire l'unità nella comunità cristiana. Ora, anche qui, più volte in questa seconda sezione che ho intitolato La vita nuova in Cristo, si fa riferimento diverse volte agli atteggiamenti che caratterizzavano i gentili. Voi un tempo eravate, no? Eravate, lo dice molte volte, anche qui torna a ripetere. Già al versetto 17, non comportatevi più come i pagani, gentili, nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, eccetera. Ora, i giudei giudicavano degradati i parametri morali dei gentili. Qui perché Paolo dice non comportatevi come i gentili? Perché la prospettiva, Paolo chi per lui, è di un giudeo. E la prospettiva era una prospettiva forte. Per i giudei, i gentili avevano una moralità che non c'era, cioè erano immorali, E anche in fondo i primi cristiani rimasero di questa convinzione. Per l'autore della lettera agli Efesini, il principale pericolo che minaccia i credenti non è una persecuzione. A Efeso le persecuzioni scoppieranno forse un decennio dopo, quando, soprattutto sotto l'impero di Diocleziano, dall'81 al 96 d.C., ad Efeso ci sarà una persecuzione forte, tanto che tutto il libro dell'Apocalisse si basa su quello, la persecuzione imperiale contro il cristianesimo. Ma quando a Efesini viene scritta non c'è la preoccupazione di una persecuzione, come a Roma. Due decenni prima Marco aveva scritto il suo Vangelo perché la comunità di Roma veniva perseguitata sotto Nerone. Quindi il pericolo che minaccia i credenti e minaccia l'unità dei credenti non è tanto una persecuzione, non sono ancora tanti i venti di dottrina, gli insegnamenti, chiamiamoli così, eretici, ma è un termine che viene utilizzato dopo, che sorgeranno, si codificheranno in seguito, ma è il pericolo più impellente è che i credenti tornino a vivere come erano prima, come vivevano prima. E perché? Perché sono in mezzo a una società e a una cultura che è rimasta quella. Attenzione, non dobbiamo pensare che le comunità paoline erano comunità, ad esempio, Corinto si era convertita tutta a Corinto, Tessalonica, no, erano comunità piccolissime che si riunivano nelle case e che continuavano a vivere in mezzo a una società non cristiana. Siamo nei primi decenni del cristianesimo. Quindi l'autore della lettera agli Efesini vede questo come principale pericolo: tornare a vivere come eravamo un tempo, cioè un tempo prima dell'adesione dell'adesione di fede in Cristo, come se non fosse cambiato nulla. Come se abbiamo ricevuto un nuovo essere nel battesimo, nella fede in Cristo, allora l'essere deve corrispondere all'agire, o meglio, l'agire deve corrispondere all'essere. E allora, se si è in modo nuovo, se c'è un nuovo essere che ci è stato donato nella fede in Cristo, l'agire deve conformarsi. Non si può più vivere come si viveva un tempo. E allora, ecco l'elemento su cui Paolo insiste: non comportatevi più come i pagani, come i gentili, ma deponete l'uomo vecchio, dice Paolo, rivestite l'uomo nuovo. Riprendo alcuni dei contenuti. Che cosa significa deporre l'uomo vecchio? Prendere anzitutto le distanze dalle vanità che caratterizzano il modo di pensare dei gentili. Il termine mataiotes in greco, vanità, che nella lingua giudaica, nella lingua greca, ma nei testi giudaici, quando per esempio la Bibbia greca, la traduzione della 70, oppure Flavio Giuseppe, Filone di Alessandria, il termine mataiotes, vanità, stoltezza, viene utilizzato in riferimento alla idolatria, la vanità dei pensieri è quella vanità che è data dalla idolatria, che chiaramente i cristiani di Efeso, ma di tutte le comunità cristiane del primo secolo, hanno davanti. Ci sono tutti i templi degli dei pagani. C'è la vanità dei pensieri che si radica nell'idolatria, e l'effetto di questo, quali sono gli effetti? La dissolutezza, dice la lettera, la aselgeia, l'immoralità in generale, la dissolutezza, l'impurità, probabilmente un termine che si riferisce alla sfera sessuale, ma ci tornerò su questo termine perché poi Paolo riprende su questo, è la cupidigia, la pleonexia, indica l'insaziabilità del possedere e del godere. Ora, l'autore della lettera agli Efesini dice: bisogna deporre tutto questo, e tornerò, lo riprendo, ecco perché non entro su questi tre, e rivestire l'uomo nuovo. E come si riveste l'uomo nuovo? Versetti 20 e 21. No, voi non avete imparato così a conoscere Cristo, ad apprendere Cristo. Si può rivestire l'uomo nuovo apprendendo Cristo. Dove il verbo utilizzato qui non è soltanto un verbo di natura intellettuale, non si apprendono nozioni. Apprendere Cristo non significa, in questa prospettiva, imparare nozioni su Cristo. Significa aderire a Cristo implicando sia il pensare sia l'agire, implicando la facoltà conoscitiva, intellettiva, e anche la facoltà volitiva che spinge all'azione. Dunque la vita nuova è questo essere uniti al Signore, apprendendo Lui. Dopo, questa è una presentazione ancora molto generale, vedete, sono termini generali. Ancora Paolo, l'apostolo che scrive, non scende nel concreto, ma dopo inizia a scendere nel concreto sempre di più. Si cominciano a susseguire tutta una serie di imperativi, a partire dal versetto 25, che passerò in rassegna. Anzitutto dice: perciò bando alla menzogna. La prima esortazione riguarda la verità. L'uomo nuovo è un uomo di verità e sincerità nei rapporti reciproci. Certo, la sincerità, la verità era un valore che a quel tempo erano riconosciuti anche negli scritti greco-romani, nel mondo extrabiblico. Ma qui è importante la motivazione che dà Paolo. Bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Questa è la motivazione che fa la differenza rispetto alle tante esortazioni alla verità che troviamo anche negli scritti filosofici, per esempio, della letteratura greco-romana. La menzogna, dunque, poiché è danno al fratello, è danno per tutti. Siamo membra gli uni degli altri. L'obbligo, allora, vedete, alla verità reciproca nasce dall'esigenza di non smentire la comunione che c'è fra i membri della Chiesa. Ricordate, lui è partito dall'unità ed è questo il punto. Tutte le esortazioni che fa sono rivolte alla custodia dell'unità. Quindi la menzogna, non bisogna mentire per non fare danno non solo al fratello singolo, ma a tutti. Secondo imperativo: nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. La vecchia traduzione diceva adiratevi ma non peccate, una cosa, ma in che senso adiratevi ma non peccate, oppure nell'ira non peccate? Come si fa a non peccare nell'ira? L'apostolo sa qui che l'ira, in quanto prerazionale, si pone a un livello molto spesso prerazionale, noi ci arrabbiamo molto spesso prima che riusciamo, che cominciamo a pensare sulla cosa che ci fa arrabbiare. L'ira è una passione non sempre governabile e che pertanto va moderata senza che si arrivi a peccare con il fratello. Per cui se a volte è inevitabile che ci arrabbiamo, purché questo non diventi a distruzione del fratello. È quella la preoccupazione. Questo può avvenire quando l'ira non si trasforma in rancore coltivato nel cuore e quando, dice Paolo, si esaurisce in tempo breve. Non tramonti il sole sopra la vostra ira. Bisogna metterla subito da parte. Di solito io questa frase la ripeto a tutte le persone che si sposano, ogni matrimonio che celebrano, glielo ricordo sempre. Dico: mi raccomando, non tramonti il sole sulla vostra ira quando vi arrabbierete, perché vi arrabbierete. E voi lo sapete meglio di me. Ora, l'ira, vedete, è una porta considerata come una porta aperta al diavolo. Non date occasione al diavolo. L'ira apre questa porta. Perché? Perché l'ira che distrugge il fratello è l'esatto opposto della comunione. Ed è l'agire opposto a quello di Dio che ha realizzato l'unità, ricordate i primi capitoli. E il diavolo è l'avversario di Dio nella scrittura. Ancora, segue un divieto di non rubare. Versetto 28: chi avvezza a rubare non rubi più, anzi si dia da fare, lavorando onestamente con le proprie mani. per farne parte a chi si trova in necessità. Anche qui l'esortazione è sempre finalizzata alla comunità, a un'unità, per farne parte a chi è in necessità. Questa è un'esperienza che si fece a Corinto, litigavano per questo. Al capitolo 11 della lettera ai Corinzi dice: quando vi riunite in comunità, uno è ubriaco e l'altro c'ha fame. Perché uno era ricco e esagerava e l'altro moriva di fame. Quindi è una situazione molto chiara. Ancora, al versetto 29, nessuna parola cattiva. Qui traduciamo cattiva, ma il termine greco è ancora più forte: nessuna parola putrida, marcia, esca dalla vostra bocca. L'apostolo esorta a pronunciare parole buone. La parola cattiva si contrappone alla edificazione, come dirà al versetto 3 del capitolo 5, quando Paolo dirà che bisogna far sparire impurità, cupidigia, neppure se ne parli tra voi. Tutto ciò che è parola di male deve sparire. Ancora, il versetto 30: non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio. Questa espressione molto forte, che è utilizzata già da Isaia, rattristare lo Spirito, Isaia 63, capitolo 63, versetti 8-10, dove con questa espressione Isaia indica l'atteggiamento di ribellione di Israele verso Dio. Rattristare lo Spirito, perché si rattrista lo Spirito? Perché qui? Perché se lo Spirito è colui che fa unità, tutto questo che rompe l'unità rattrista lo Spirito che crea, lo Spirito Santo che crea l'unità. Gli ultimi imperativi allargano il divieto di adirarsi, scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, lo allargano al perdono reciproco, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Sembra di risentire le parole che noi preghiamo nel Padre nostro: rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo a chi ci ha fatto, ai nostri debitori, a chi ha peccato contro di noi. E poi inizia il capitolo 5: fatevi imitatori di Dio e camminate nell'agape, nella carità, nell'amore. Agape è amore di donazione. E qual è il modello di questo amore? Nel modo in cui Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi. Nel Nuovo Testamento questa espressione dare se stesso si riferisce sempre al dono della vita, alla morte di Cristo. Cristo ha dato se stesso sulla croce. Il modello della carità, o meglio, non è tanto carità, ma il modello dell'amore, è l'amore di Cristo, l'amore totale di donazione che Cristo ha sulla croce. E in questo noi ci diventiamo imitatori di Dio. Attenzione a questo motivo dell'imitazione. Paolo lo utilizza tante volte nelle sue lettere. Noi di solito abbiamo un concetto un po' negativo di imitazione. L'imitazione è la brutta copia dell'originale. Quando Paolo parla degli imitatori di Dio, imitatori di Cristo, dice fatevi miei imitatori, a volte non si sta riferendo a questo. La mimesis, questo motivo tipico delle lettere paoline, la mimesis significa imitazione in greco, la mimesis sta a significare che io imito qualcuno perché quel qualcuno è la sorgente stessa che mi dà la possibilità di imitare. Il motivo dell'imitazione nelle lettere di Paolo è questo, perché noi da soli non possiamo imitare Dio, mettiamoci l'anima in pace, è impossibile. Come possiamo diventare imitatori di Dio? Grazie alla grazia, scusate il gioco di parole, che Lui ci dà. L'imitazione, il motivo della mimesis in Paolo sta in questo, altrimenti qua fate gli imitatori di Dio, è una richiesta impossibile. Io non ce la faccio, non lo so voi, ma io non ce la faccio. Possiamo, grazie a quello che a quella grazia che il Signore dà. E allora quella grazia ci rende imitatori, perché ci trasforma. Prima cosa di questo capitolo quinto. Il modello, poi, dicevo, della donazione di Cristo, della donazione fino al dono della vita. Al versetto 2 dice il testo: come nel modo che anche Cristo vi ha amati, nel modo che anche Cristo vi ha amati, come Cristo vi ha amati. Ma attenzione, in greco katos, che è una congiunzione, non significa solo come, significa anche perché Cristo vi ha amati. Cioè c'è la ragione per cui siamo chiamati a camminare nell'amore, è perché abbiamo ricevuto l'amore di Cristo che ha donato se stesso. Vedete, si parte sempre dall'amore di Dio per noi, altrimenti diventa impossibile, altrimenti diventa un moralismo. Io non posso chiedere a qualcuno di fare tante cose, bisogna, no, si può fare il bene perché siamo radicati in qualcuno, altrimenti il cristianesimo sarebbe una dottrina moralista, e non è così. Le esigenze morali sono la conseguenza, l'amore che noi siamo chiamati a dire è la conseguenza di ciò che riceviamo, altrimenti smentiamo il nostro essere. Come e perché Cristo ci ha amati, così siamo chiamati. E poi seguono nuovamente tutta una serie di imperativi. L'attaccamento, cosa riguardano questi imperativi? Anzitutto l'attaccamento e il possesso immoderato delle persone, la fornicazione, nessun fornicatore avrà parte al regno di Cristo. Perché Paolo insiste su questo ambito, l'aspetto della fornicazione e dell'impudicizia, cioè l'ambito sessuale in fondo? Perché in questo ambito, nel contesto attorno a Paolo, diciamo, c'era la sessualità veniva vissuta in una maniera molto molto leggera. Fenomeni di prostituzione sacra, nei templi c'erano le prostitute sacre, a Corinto addirittura c'è Aristofane, il commediografo greco, utilizza il verbo corintiazein per dire prostituirsi, per dire a Corinto succedeva di tutto. Il contesto gentile era questo, soprattutto nelle città di mare, di porti. Efeso era una città con il porto. E quindi ecco perché questo esiste, non perché Paolo avesse turbe mentali, ma perché attorno a sé c'era questa situazione. E poi l'avarizia, la corsa ai beni, eccetera. Ora, bisogna, dice Paolo, vivere tutto questo, evitare tutto questo e vivere la relazione con le altre persone e con i beni in quell'amore che Cristo ci ha insegnato. Faccio un salto, salto una parte dove si parla della luce, eccetera, perché il tempo scorre e voglio lasciare spazio alle domande. Vengo alla parte più contestata, dal versetto 21 in poi, il codice domestico. Questa parte sempre sorgono domande, perché è la parte che interessa soprattutto alle persone sposate, ai figli, ai genitori e quindi a tutti quanti. Allora, arriviamo al versetto 21, dunque il focus si restringe sull'ambito familiare. Per comprendere questa sezione è necessario tenere a mente la visione che in antichità si aveva della famiglia, che non è la visione che noi oggi abbiamo della famiglia. Anche gli schiavi erano considerati parte integrante dell'istituto familiare. La casa era il luogo, infatti, non solo delle relazioni affettive, come noi oggi lo intendiamo, sono i nostri affetti più cari, ma anche delle relazioni lavorative, che prevedevano anche l'opera degli schiavi. Al centro della famiglia antica, faccio questa introduzione che è necessaria per capire, c'era il pater familias, che aveva il ruolo di coniuge, educatore e padrone. Coniuge, che significava possesso della moglie. La moglie era un possesso dell'uomo. Educatore, perché il padre era il responsabile dell'educazione dei figli, anche nel mondo giudaico, già questo, ma anche nel mondo greco-romano. Chi doveva nel mondo giudaico educare all'osservanza della legge? Il padre. E poi era il padrone degli schiavi. Siamo qui di fronte quando, quindi questo è il quadro familiare che si aveva a quel tempo. Era una famiglia, si definisce patriarcale, con la figura del pater al centro. Quello che Paolo scrive qua si chiama codice domestico, che non è un'invenzione di Paolo o di chi scrive la lettera agli Efesini, era diffuso nella letteratura ellenistica. Nel mondo ellenistico questo genere letterario lo ritroviamo in opere di filosofi e di solito verte sulla natura e gli obblighi che i membri della famiglia hanno nelle relazioni reciproche. Però rispetto ai codici del Nuovo Testamento, i codici domestici ellenistici presentano di solito un tenore meno precettivo e riguardano di solito soltanto il pater familias. Bisognava educare, perché se il pater familias era ben istruito, conduceva tutti gli altri. Qui vedete che c'è già una prima differenza. Paolo non si rivolge solo al pater familias, non si rivolgerà solo ai padri. Quindi questo genere letterario diffuso nella letteratura greco-romana, Paolo lo riprende e lo rielabora. Paolo chi per lui, ovviamente. La sezione si apre con una esortazione alla reciproca sottomissione. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questo è molto importante. C'è una sottomissione reciproca. Il significato è quello di sottomettersi alle esigenze dell'altro, di fare propri quei sentimenti di umiltà che sono stati raccomandati fin dall'inizio della sezione paracletica, che non significa servilismo, ma significa rinuncia al proprio tornaconto e ricerca di ciò che promuove il bene e l'unità della comunità. Tutti sono chiamati a sottomettersi gli uni agli altri, tutti i membri della famiglia, gli uni agli altri, e questa è una novità sconvolgente. Era impensabile che il pater familias dovesse sottoporsi agli altri. Questo imperativo iniziale allora è lo sfondo entro cui bisogna capire tutto il resto. Paolo si rivolge anzitutto alle mogli, versetti 22-24. Le mogli, dice, siano sottomesse ai mariti, e questo qui cade giù sempre tutto. Mi chiedono sempre come mai Paolo scrive questo. Ovviamente questa esortazione di Paolo va interpretata alla luce della concezione familiare che dicevo prima, in cui la donna aveva un ruolo subordinato. C'è però qui una complicazione: le donne siano sottomesse ai mariti come al Signore, dice Paolo, come al Signore. Per cui viene stabilita un'analogia tra la sottomissione di fede al Signore e quella al marito. Però qui si potrebbe sorgere una domanda: non c'è il rischio qui di strumentalizzare la riflessione di fede per giustificare l'ordine sociale che c'era, un ordine sociale, ripeto, in cui la donna aveva un ruolo subordinato? Qui dobbiamo stare molto attenti a quello che Paolo dice prima alle mogli, ovviamente, e poi ai mariti. Perché, dice Paolo, parla di una sottomissione della moglie al marito? Perché Paolo sta già pensando alla analogia, lo dice subito, tra Cristo e la Chiesa. La moglie si è sottomessa al marito come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Però attenzione, c'è un punto. Come Cristo si relaziona alla Chiesa? Donando se stesso per lei, cioè morendo per la Chiesa. Capite bene che nella analogia che si viene a creare, non so a chi dei due va meglio. Perché se è vero che alle donne, alle mogli, è detto state sottomesse ai mariti, ma implicitamente cosa sta dicendo Paolo ai mariti? Amare le mogli fino al dono totale della vita. È di qui che va compresa, vanno comprese poi le esortazioni ai mariti. Attenzione, a quel tempo i mariti non dovevano necessariamente amare la moglie, non ci si sposava per amore molto spesso. Il marito aveva il dovere di rispettare la moglie, anche se relazioni extraconiugali erano l'ordine del giorno, non doveva maltrattarla e basta. Certamente il marito non doveva morire per la moglie, questo è poco ma sicuro. Ora, chiaramente, quando Paolo qui si dice che il marito deve amare come Cristo ha amato la Chiesa, capite bene che c'è una implicazione molto molto forte, una novità sconvolgente per il tempo, per l'idea familiare che c'era dietro, per l'idea del pater familias. Deve arrivare a morire per la moglie, perché come Cristo ha amato la Chiesa e perché i due, dice, sono una sola carne. Genesi viene richiamato espressamente il libro della Genesi. Quindi vedete come non è tanto, non va tanto bene ai mariti da questo punto di vista. Segue poi l'esortazione ai figli. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore. L'autore richiama i figli all'obbedienza, nulla di più scontato. Nel mondo antico si sapeva che i figli dovevano obbedire, soprattutto al padre. Originale rispetto ai codici ellenistici è il fatto che i figli siano interpellati a questo dovere. Nei codici ellenistici non troviamo mai un'affermazione del genere, non c'era bisogno di dirlo, si sapeva. I figli sono invitati, cioè, all'obbedienza perché sono intesi dall'apostolo come soggetti responsabili. C'è una dignità anche dei figli. La motivazione di questa obbedienza anche qui viene giustificata con un comandamento dell'Antico Testamento, il quarto comandamento, no? Onora il padre e la madre perché tu sia felice su questa terra, eccetera. Similmente però anche qua, mariti, mogli, mariti, figli, padri, l'esortazione ai padri, dove qui i padri non sono i genitori, tutti e due, sono i padri in senso stretto. I padri che avevano la responsabilità dell'educazione del figlio. Dove e che cosa dice ai padri? Non lo trovo. Voi padri non inasprite i vostri figli. Che cosa vuole dire qua? Non li menate. Molto semplicemente perché non c'erano molti strumenti pedagogici. In antichità le percosse corporali erano all'ordine del giorno verso i figli. Non inaspriteli. Ed erano demandati ai padri, secondo l'ordine sociale antico. Questo, quindi, i padri sono chiamati a evitare atteggiamenti di rabbia, esasperazione, rancore, violenza, a cui può portare un'educazione severa, fondata su richieste eccessive o su punizioni smisurate. Oltre alla paideia, cioè all'educazione umana, i padri devono far crescere i figli negli insegnamenti del Signore. Allevateli, educateli nella disciplina del Signore. Come nel mondo giudaico, appunto, i padri erano responsabili di far osservare la legge ai figli dopo il dodicesimo anno di età, quando c'era il bar mitzvah, quello che Gesù fa anche lui a 12 anni. Ultima esortazione, ultimo binomio, padroni, schiavi. E così concludo anch'io. Gli schiavi, esortati anch'essi all'obbedienza. Attenzione qua. Qui Paolo non sta augurando uno sconvolgimento sociale. Sarebbe stato impensabile per un uomo del primo secolo pensare all'abolizione della schiavitù. La schiavitù era un fenomeno indiscusso in antichità, costituiva la forza motrice di tutta l'economia antica, di gran parte dell'economia dell'impero romano. Un terzo della popolazione in Grecia e in Italia nel primo secolo d.C. era composta da schiavi che lavorava nei campi o in miniera. Anche se c'è da dire che non sempre la condizione di schiavitù era una condizione dura, c'erano anche schiavi, soprattutto se si apparteneva a padroni importanti, che arrivavano ad assumere posizioni rilevanti ci sono i cosiddetti liberti di alcuni imperatori che divennero figure molto rilevanti sul piano politico, anche perché scapitavano molto spesso gli schiavi erano più intelligenti dei padroni. Aristotele nella Politica si era espresso con parole molto dure sulla schiavitù, definendolo addirittura un fenomeno secondo natura, affermando che lo schiavo appartiene come oggetto, al proprio padrone. Lo stoicismo aveva provato, Seneca, no? È l'emblema, aveva provato a così ammorbidire. Nella Epistola 47 ad Lucilium, Seneca afferma che lo schiavo nasce dallo stesso seme dell'uomo libero e quindi invita Lucilio a trattare con umanità gli schiavi. Ma non mette mai Seneca in discussione l'istituto della schiavitù. A volte Seneca e Paolo vengono fatti passare come gli antesignani dell'abolizione della schiavitù. Non è vero, né per Seneca e né per Paolo. L'autore di Efesini afferma qui che la fedeltà dello schiavo alle mansioni quotidiane è occasione per dimostrare la propria obbedienza a Cristo, unico vero padrone, il padrone celeste. In continuità con il messaggio di tutta la pericope, che vede nel comportamento domestico il primo ambito di testimonianza della fede. Attenzione, qui non è una giustificazione della schiavitù. Certo, non è neanche un'abolizione, ma non è neanche una giustificazione. Però sta dicendo agli schiavi, poiché l'ordine sociale è questo, cercate nella vostra condizione di rendere buona testimonianza a Cristo in ciò che fate, da schiavi. Esortando al pensare al servizio ai padroni terreni come un servizio al Signore, l'autore ricorda che la motivazione di fede deve guidare il comportamento quotidiano. Gli schiavi sono esortati a svolgere il proprio servizio scorgendovi un servizio a Dio. Ripeto, non si tratta di dire che lo status di schiavi sia conforme alla volontà di Dio, non è questo. Bensì che l'agire anche in questa condizione può essere conformato alla volontà di Dio se si esercita il servizio con cuore sincero e non nella simulazione. L'ultima esortazione è ai padroni, a cui si chiedono atteggiamenti corrispettivi a quelli richiesti agli schiavi. Anche voi padroni comportatevi allo stesso modo verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che per loro come per voi c'è un solo Signore nel cielo. Una reciprocità. D'altronde questo della schiavitù, se avete avuto modo di leggere o magari non so, nelle settimane bibliche scorse di vedere la lettera a Filemone, è un tema molto importante. Paolo esorta lì Filemone a riaccogliere lo schiavo Onesimo e trattarlo come fratello, pur essendo schiavo. Chiudo allora. Tre punti. Che cosa possiamo dire alla luce di quello che abbiamo detto? Ho detto solo qualcosa, non ho commentato tutto il brano. Che alla luce di questa sezione paracletica della lettera agli Efesini, possiamo dire che la comunità di Efeso e ogni comunità cristiana è anzitutto esortata a camminare nell'unità, pur nel rispetto e nella valorizzazione di tutte le diversità. Secondo, tutti i credenti, per custodire questa unità, sono chiamati a vivere una vita nuova, sapendo che ogni azione, nel bene o nel male, ha una rilevanza per tutta la comunità. Questo è un punto molto importante. Anche il peccato commesso nel più intimo della mia stanza ha una rilevanza sempre ecclesiale. Terzo, l'autore di Efesini alla fine restringe il focus su quella che il Concilio Vaticano II ha definito chiesa domestica, cioè la famiglia, che è il primo luogo in cui la testimonianza cristiana deve risplendere, in cui la fede cristiana deve essere trasmessa. E questo è il motivo per cui alla fine Paolo, o l'apostolo che scrive per lui, si preoccupa delle relazioni familiari. Spero di non avervi annoiato, grazie dell'ascolto. E lascio spazio alle vostre domande.
questa dicotomia tra gentili e giudei, praticamente c'era in tutte le culture dell'epoca, pure i greci erano una dicotomia, greci, barbari, i cinesi consideravano loro il centro del mondo e il resto erano barbari, insomma.
Sì.
Quindi dove sta la differenza, ecco, diciamo, che vede Paolo, cioè Paolo sta pure nella cultura greca, no? È nato nella zona greca, quindi in qualche modo doveva pure lui aver percepito che la dicotomia nazionalista, così, era diffusa da tutto. E perché gli dà tutta questa importanza alla dicotomia ebraica, ebraica?
Sì, anzitutto la differenza era tra la visione greca, quindi la divisione greca, greci barbari e quella giudaica, giudei gentili, e nella motivazione. I greci vedevano le altre popolazioni come barbaroi, come barbari di solito, perché erano popolazioni, venivano considerate meno civilizzate, con degli usi appunto barbari, come noi oggi li chiamiamo, quindi era soprattutto una questione di tipo culturale, non di tipo religioso, perché ai greci non interessava poi più di tanto. Invece nella divisione giudaica il criterio discriminante era il Dio di Israele, la legge, l'osservanza del sabato, la circoncisione, cioè tutte queste cose che delimitavano l'identità giudaica, le pratiche alimentari, chi era giudeo e chi no. Quindi era una divisione basata sull'elemento religioso, etnico religioso, perché ebrei si nasceva, anche se gli ebrei poi accoglievano i cosiddetti timorati, quindi cioè i gentili che si avvicinavano al giudaismo, quindi ed erano considerati, diciamo, rimanevano gentili perché per etnia non erano giudei, ma erano considerati sicuramente meglio. Ora, perché Paolo insiste? Perché Paolo certamente viene da Tarso di Cilicia, quindi respira anche la cultura greca, greco-romana, ma attenzione che Paolo, quando anche nelle sue lettere lo fa, quando parla di sé, lui dice che è un giudeo, circonciso all'ottavo giorno, fariseo di farisei, cioè l'identità fondante per Paolo è quella giudaica, lui è un giudeo. Non è un greco. Paolo non dice mai di sé che è greco. Quando il Paolo autoriale, delle lettere autoriali, dice che io sono un giudeo, e anzi e se ne vanta pure, dice lui, avrei di molto di che vantarmi nella carne. Sono giudeo, circonciso, educato alla scuola di Gamaliele, che era il fariseo più bravo del tempo. Questo è il punto. Quindi Paolo vede il mondo da giudeo. Però è chiaro che in Cristo lui si rende conto, avendo anche vissuto da vicino, d'altronde diventa l'apostolo dei gentili,
è cittadino romano,
si accorge che in Cristo questa barriera viene su. E cosa farà infatti Paolo? Proporrà lui di togliere il vincolo dell'osservanza di tante pratiche giudaiche per diventare cristiano, no? L'assemblea di Gerusalemme di Atti 15. Che cosa dirà Paolo? Non è necessario che osservino tutta la legge, pratichino tutte le regole alimentari, che si circoncidano, no? Il superamento, perché queste pratiche erano problematiche per i gentili. I gentili disprezzavano i giudei per questo, soprattutto sulla circoncisione le la facevano pagare nera, li chiamavano mutilati, li chiamavano di tutto. Erano pratiche, per un greco, un romano, erano pratiche barbare, oppure l'osservanza, le pratiche alimentari, tutte queste cose qua che in ambito gentile non si comprendevano. Esatto, i romani mangiavano di tutto. Ci sono altre domande? Non so se ho risposto.
Sì, no, il fatto che lui appunto non nota questa dicotomia, insiste sul fatto giudaico, sembra come che abbia superato, insomma, tante altre cose e vuole parlare agli ebrei essenzialmente. Cioè, lui sta parlando, stranamente è un apostolo gentili, però sta parlando più agli ebrei.
No, sta parlando ai gentili, parla da ebreo ai gentili.
Però...
perché per Paolo lui resta Romani 9, i miei fratelli li chiama, consanguinei, sono gli ebrei. Cioè per Paolo Israele resta, attenzione, per Paolo Israele resta il popolo eletto, come per tutti gli autori neotestamentari. Israele resta il popolo eletto. Certo, Paolo da giudeo si interroga, se i giudei che adesso hanno rifiutato Cristo, se il rifiuto dei giudei è diventato salvezza per tutti i gentili, perché grazie al rifiuto dei giudei la parola... il Vangelo è passato a dire, cosa sarà, dice Paolo, capitolo 11 della lettera ai Romani, cosa sarà quando anche i giudei crederanno? Lui dirà, sarà la risurrezione dei morti, cioè la fine di tutto. Cioè quando, dice lui, anche Israele arriverà a credere. Attenzione, arriverà non a credere, arriverà alla salvezza. Che per Paolo, Paolo non dirà nella lettera ai Romani che Israele arriverà alla salvezza credendo in Gesù. Dirà, se sì, sarà la salvezza di Gesù, ma non crede, dice, è un mistero, Paolo non lo sa, dice, come arriverà Israele, però arriverà, lui è convinto di questo, ed è un giudeo, e si sente giudeo, e però è un giudeo che parla ai gentili, è un giudeo che ha però, grazie al Vangelo di Cristo, superato tante barriere, ma resta giudeo. Sì, potete darmi del tu, per favore.
Allora, l'argomento di questa settimana biblica era essere chiesa in dialogo. Mm.
Sì.
Allora io in queste due parti, popoli vicini e popoli lontani, ci vedo un po' le altre religioni, o sbaglio. Perché se no l'invito all'unità ci vedo l'atteggiamento sempre come chiesa in dialogo con le altre religioni.
Allora è chiaro, qui Paolo quando parla dell'unità si riferisce all'unità intraecclesiale, questo è chiaro. La preoccupazione per Paolo era anzitutto rafforzare, per Paolo, già il Paolo autoriale, diciamo, quello delle lettere autoriali, ma anche per dopo, ma custodire l'unità nella comunità, che è già quello, se si custodisse quella, avremmo già fatto un passo in avanti. Ora, è chiaro che questo non esclude anche un'apertura ad extra, cioè è chiaro che l'obiettivo, poiché il muro, riprendendo le parole di Efesini, di separazione è stato abbattuto e quindi tutti gli uomini sono stati riconciliati fra loro in Cristo, è chiaro che il fine ultimo è arrivare a quell'unità in cui tutta l'umanità viene coinvolta, no? Questa unità in Cristo a cui tutti gli uomini sono chiamati, è chiaro che questo resta come fine ultimo. Però attenendoci più strettamente al tema, diciamo, delle lettere, alla preoccupazione di Paolo, direi che è una preoccupazione più per l'unità intraecclesiale. Il che non significa che non dobbiamo preoccuparci anche della questo, no.
Perché ci preghiamo pure dopo.
Certo. Quindi chiudo con una battuta dicendo, spero che le mogli siano più consolate da quello che ho detto rispetto alla frase siate sottomesse.
Considerato i tempi, tutti i femminicidi.
Noto, l'avevano già trattato in Colossesi, quindi
ah, sì,
si è già un assaggio lo
avevano già allenati. Ok.
Questa storia non c'è più tanto.
Grazie dell'ascolto.
No, grazie a te.
A posto. Grazie.
Grazie a te, Lorenzo.
Abbiamo